Allora avete questo foglio che vi dà un po' la traccia e poi sono dei brani scelti. Io mi vergogno di parlare di così tante cose perché il documento appunto è grande, affronta tanti temi, ma proverò a darvi, a me interessa sempre avere un quadro generale perché poi ognuno possa approfondire e non mi potrò fermare sulle infinità di punti che questo testo affronta. Innanzitutto due premesse che secondo me sono molto importanti. La prima è su il passaggio da un papa all'altro. Noi sappiamo che Benedetto e Francesco sono molto diversi. Noi abbiamo due possibilità che io eviterei e ne sceglierei una terza. Prima possibilità, appiattirli. Cioè, per paura di dire che la Chiesa non cambia, dire ma no, ma in fondo Papa Francesco dice quello che già diceva Papa Benedetto, cioè cercare un accomodamento facile che accontenta nessuno poi dopo di fatto, no? Perché è evidente che c'è una grossa diversità, no? L'altro grande rischio è, siccome sono diversi, opporli, cioè dire queste due figure sono così diverse che sono l'antitesi. Allora c'è chi sposa Francesco contro Benedetto, c'è chi sposa Benedetto contro Francesco, no? E l'unità della Chiesa si rompe. Io credo invece che l'unico vero modo di accogliere i doni di Dio sia di esaltare i doni diversi che Dio ci ha fatto con l'uno e con l'altro. E se volete lo dico come battuta, se noi riusciamo a digerire Benedetto e Francesco abbiamo risolto tutti i problemi della Chiesa, cioè se veramente questi due pontificati entrassero veramente nell'animus, per esempio, dei catechisti. Allora, Benedetto, direi che, questa è una mia interpretazione, fatene quello che volete, credo che il grande dono di Papa Benedetto sia stato quello di spiegare il senso delle cose. Facevo prima l'esempio della creazione, no? Voi sapete che noi abbiamo dei bambini che perdono la fede a 8 anni, quando il catechista gli dice c'è Adamo ed Eva, il bambino dice no, ma l'uomo viene dalla scimmia. Ecco, Benedetto ci ha insegnato a spiegare, ad amare, a capire che la fede ha un senso. Benedetto ha insistito sul valore, sulla spiegazione, addirittura dicendo che il dogma della Chiesa non è complicato ma è semplice. Cioè il dogma è quella realtà che ci aiuta a capire le cose fondamentali, la creazione, l'anima, la vita, il peccato originale, l'incarnazione. Ci ha aiutato a quello che lui chiamava il logos. Cioè logos, sapete, in greco vuol dire il senso. La vita ha un senso, la creazione ha un senso, il peccato originale ha un senso. Dovete spiegare il senso. Sapete che tanti giovani perdono la fede perché non credono alle parole della Chiesa, cioè non capiscono che cosa la Chiesa vuole dire. Allora, un catechista, una parrocchia, una comunità, pensate ai 10 comandamenti, alla catechesi dei bambini, dei ragazzi. Se voi non dite delle parole intelligenti, la gente perde la fede. Diceva la Chiesa, non c'è niente intelligente da dire. Papa Francesco ci mostra, se volete, l'immediatezza del gesto, della vicinanza, dell'amore, della carità, che va fino ai luoghi più lontani. Cioè, quel senso ce lo fa vedere nel gesto semplice, nella carità straordinaria. Pensate ad una cosa semplice ed è uno stile, se volete, che lui vuole donare a noi, no? Pensate cosa vuol dire, e andiamo alla seconda premessa, questo documento è un documento di stile, cioè non è un documento che vuole spiegare tante cose della Chiesa, tocca dei temi vari, non li tocca tutti, lo dice chiaramente, pur essendo programmatico, ma vuole darci uno stile in maniera che qualsiasi cosa si faccia. Per esempio, qui non si parla della catechesi, del battesimo, dei bambini o della preparazione al matrimonio, ma si fanno queste cose perché questo stile sia presente. Potremmo dire solo a livello, se volete, emotivo, poi lo vedremo a livello empatico, a livello di prima immagine. Pensate a questo fatto che tutti vogliono essere toccati da Papa Francesco. Papa Francesco passa, c'è la mamma che dà il bambino, c'è l'attendente che lo solleva, il Papa lo prende, gli dà un bacio, lo ripassa indietro. Notate, questo gesto è quello che la gente si attende, per esempio, dai catechisti, da noi, dai preti, si attende una vicinanza se c'è un morto, se c'è una persona lontana dalla Chiesa, c'è uno che dica ti voglio bene, sei importante, addirittura ti sfioro con il gesto. Pensate, questo è interessante, voi sapete che noi stiamo entrando in un'epoca molto strana, dove addirittura toccare le persone sembra quasi che sia un reato, che è una cosa incredibile, proprio perché sono stati dei casi, la pedofilia e così via. Pensate che nelle scuole addirittura i docenti, per esempio i maestri, hanno paura di accarezzare i bambini, che è una cosa pazzesca, perché se il bambino piange la maestra lo deve accarezzare, cioè se tu non gli dai un bacio, no, lui non si rasserena. E invece c'è questa paura che il Papa vince, no? Di dire io sono vicino, io sono accanto a te, io sono a fianco a te, no? E dice a tutti quanti noi dovete essere vicini, anche nei posti più lontani serve essere lì, serve essere vicini, serve che la persona percepisca non solo la parola, non solo il senso, ma percepisca l'affetto della Chiesa, l'affetto di Cristo che è vicino alla tua vita, no? Ecco, vedete il numero 18, il Papa dice, qui ho affrontato tanti aspetti, tutti essi aiutano a delineare un determinato stile, c'è questa parola stile, stile evangelizzatore, che invito ad assumere in ogni attività che si realizzi. Pensate cosa vuol dire andare a Lampedusa, andare nel carcere, andare al Dognocchi adesso il giovedì dove sono i portatori di handicap, uscire e scendere dalla Papa Mobile, andare a abbracciare le persone, uscire dal posto dove stai perché ognuno senta che tu sei vicino alla fede della Chiesa e all'amore del Papa, all'amore di colui che è chiamato a presiedere. Ho diviso poi la lettura complessa di questo testo in tre parti. Possiamo dirle prima, poi mi soffermerò su ognuna, ma almeno avete chiaro tre punti molto importanti che il Papa sottolinea. Primo punto, l'annunzio della Chiesa è un vero e proprio annunzio, cioè oggi noi dobbiamo riscoprire che non si tratta tanto solo di fare il cammino della cresima, il cammino della comunione, il cammino del matrimonio, l'insegnamento della religione a scuola, la presenza della politica cristiana, la proposta sul rifiuto del gender, l'amore per i poveri. Serve un vero e proprio annunzio del Vangelo, cioè la maggior parte delle persone non sanno e non amano il cuore della fede. Quindi come mettere a contatto il cuore della fede? Qual è il cuore della fede? Cosa dobbiamo dire al nostro collega che non crede? Qual è il cuore incandescente della fede? Secondo punto, il Papa sottolinea però che quando c'è il cuore della fede serve un cammino armonico, serve un cammino ordinario. Pensate al cammino delle cresime, pensate ai 10 comandamenti, pensate al cammino neocatecumenale, pensate a una comunità carismatica, allo scautismo. Cioè bisogna che quella formazione si strutturi, abbia un ordine, tocchi dei temi fondamentali, e il Papa sottolinea che anche questo è annunzio. Cioè se una persona viene a chiedere un sacramento, quello è un'occasione di annunzio, cioè il sacramento, lo vedremo, è così importante che noi non possiamo dire prima hai la fede e poi ti do il sacramento, ma anzi accompagnandoti nei sacramenti realmente tu puoi trovare la fede. Realmente oggi tante persone, tanti adulti, tanti giovani, tante famiglie ritrovano la fede tramite la messa domenicale, per esempio, tramite il cammino dei bambini. Terzo grande ambito di cui parla questo documento è quello che il Papa chiama la dimensione sociale del Vangelo. Cioè il Papa dice il Vangelo viene annunziato direttamente, primo punto, viene annunziato attraverso i sacramenti, attraverso la vita ordinaria, ma il Vangelo viene anche annunziato quando la Chiesa mostra che il Vangelo illumina la vita. Se per esempio la Chiesa ama gli immigrati, ama le persone mette al centro della catechesi un ragazzo disabile, se la catechesi va vicino alle persone, ai genitori che devono educare un bambino, in realtà una famiglia se sente che il messaggio della Chiesa li aiuta ad educare, vedendo che il messaggio della Chiesa non parla solo di Marco 5, Matteo 6, Giovanni 7, Atti degli Apostoli 13 e Isaia 29, ma parla della mia difficoltà a educare mio figlio, quando vede che il Vangelo illumina i miei problemi, illumina la mia realtà concreta, allora la gente dice il Vangelo è interessante. Quindi la dimensione sociale non viene dopo. Io prima divento cristiano e poi mi occupo della scuola, prima divento cristiano poi mi occupo dei poveri, prima divento cristiano poi mi occupo della famiglia, ma è una sola cosa. Addirittura questa cosa, dice il Papa, per certi aspetti, se non viene messa in evidenza, se io nella proposta della fede, nell'omelia, nella catechesi, non aiuto a vedere cos'è la famiglia, chi è il povero, cos'è la scuola, in realtà io sfiguro il Vangelo, perché rendo il Vangelo una realtà spirituale, spiritualoide, che interessa solo quelli che si occupano di lezione divina, di cose intraecclesiali, ma non aiuta le persone a capire il mistero della vita. Allora, primo punto, l'annunzio del Vangelo. E sapete che questa è un'esortazione post-sinodale, il sinodo era stato sulla nuova evangelizzazione, e allora è una riflessione del Papa a conclusione di questo sinodo su questo grande tema dell'annunzio del Vangelo. Allora, fin dall'inizio il Papa dice che in realtà il mondo, i nostri amici, i nostri parenti, noi stessi, abbiamo veramente bisogno del Vangelo, cioè il Vangelo è veramente una realtà di una bellezza straordinaria. Numero due, il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta di consumo, è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata. Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi, non vi è più spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio. Qui si descrive qualcosa del mondo di oggi. Lo commento con un articolo che ho messo sul sito Gli Scritti su cui lavoro, di una bravissima giornalista cristiana che si chiama Annalisa Teggi, e lei riflette su questo fatto. Voi sapete che oggi c'è la moda cosiddetta del selfie. I giovani sanno cos'è il selfie, che cos'è? Che io sto qui, mi fotografo, cioè metto il cellulare, mi metto vicino a Don Antonio, mi fotografo e un minuto dopo la metto su Facebook, così tutti vedono che io sto con Don Antonio. Se è Totti è meglio chiaramente Don Antonio, o se è Gianna Nannini che sembra che non abbia pagato le tasse, ma questo è un altro discorso. Cioè io mi faccio fotografare, no? E lei dice... Questo è un narcisismo antico quanto il mondo, cioè i nostri occhi non possono vedere il nostro volto, noi non siamo fatti per vedere noi stessi, noi siamo felici solo quando guardiamo gli altri, cioè il narcisismo di autorappresentarsi è in realtà il motivo della tristezza. L'uomo, se vuole capire chi è, deve capire chi è Dio e chi sono gli altri, cioè deve guardare fuori dal suo naso. Io devo capire che cos'è l'amore, devo capire cos'è la fede. Solo se io mi comincio a interessare alla verità, a Dio, all'amore e agli altri, ai fratelli, ai poveri, ai miei parenti, ai miei colleghi, allora io trovo che il mio cuore e la mia esistenza ha un senso. Il Vangelo è questo annunzio semplice, dice il Papa, che l'uomo in se stesso non troverà mai la gioia. Se l'uomo vuole trovare la gioia, deve andare fuori di sé, deve andare verso Dio e verso il fratello. Numero 7. Qui il Papa riprende un documento bellissimo di Paolo VI, è una citazione, solo una frase. Paolo VI, questo Papa precedente, di un po' di papi fa, ma grandissimo, aveva fatto un documento sulla gioia come lui, la sua si chiama Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo. Paolo VI aveva fatto un documento che si chiamava Gaudete in Domino, rallegratevi nel Signore sulla gioia cristiana, no? E allora lui lo cita i suoi predecessori, perché i papi si citano, adesso canonizzerà Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII, per dire ci siamo in tanti, cioè loro sono santi, io non lo sono ancora, loro sono già santi, cioè voi non potete amare solo me, dovete amare anche i papi precedenti, no? Così diceva Paolo VI, la società tecnologica ha potuto moltiplicare le occasioni di piacere, ma essa difficilmente riesce a procurare la gioia. Qui c'è un gioco molto semplice fra due termini, questi non possiamo approfondire troppo, altre volte l'abbiamo fatto, la differenza fra gioia e piacere. Voi sapete che il piacere è una cosa bella, il piacere non è una cosa negativa perché l'ha inventata Dio, il piacere sessuale, il piacere della Nutella, il piacere di fare il bagno al mare, il piacere di non andare a lavorare, cioè il piacere non è Dio ha fatto la sessualità, Dio ha fatto le nocciole e la cioccolata, Dio ha fatto il mare, Dio ha fatto il riposo, no? Ma qual è il problema, diceva Paolo VI e riprende, che l'uomo oggi ha tantissime occasioni di piacere, Pensate ai nostri ragazzi, i nostri ragazzi hanno veramente quasi tutto per certi aspetti, no? Cioè possono fare l'amore con le ragazze quando vogliono, sono ragazzi che a 13 anni sono già andati a letto con una ragazza o viceversa, no? Io sono stato parroco all'AXA erano tutti piloti, assistenti di volo, c'erano bambini di 10 anni che erano già stati a Sydney, a Philadelphia, a New York, a Washington, a Kinshasa, erano stati nei parchi Masai, erano stati a fare i safari, erano stati a vedere le piramidi Maya, degli Aztechi, cioè avevano una vita estremamente ricca, ma hanno la gioia? Cos'è la gioia? Cioè un giovane per essere felice basta che assaggi tutte le cose o ha bisogno di un'altra cosa? Faccio un esempio immediato solo per essere chiaro, perché non abbiamo tempo, un esempio se volete troppo rozzo, però almeno ci capiamo, no? Pensate alla differenza fra un gesto di amore con mia moglie o con mio marito o andare a letto con una prostituta. Cioè io sul momento, io ho un prostituto perché ci sono anche, io sul momento provo piacere, cioè l'uomo in quel momento provo un piacere, ma subito dopo, un secondo dopo, si sente vuoto e sporco. Perché? Perché quel piacere, se non ha l'amore, se non c'è il desiderio, se viene un bambino io sono felice, c'è la tenerezza, c'è il dire tu sei la più bella del mondo, io ti sposo, io mi fido di te, cioè la gioia non è che c'è il piacere e poi c'è la legge della Chiesa che ti obbliga. In realtà la legge sta dentro il piacere. Se il piacere non è circondato da una gioia, se io quella donna non la amo, non la stimo, non la voglio sposare, se nasce un bambino la faccio abortire, quel piacere si trasmuta in una disgrazia. Il piacere ha un senso solo se è dentro un discorso di amore e di senso, e allora il piacere diventa veramente se stesso. Cioè il piacere diventa gioia quando è dentro una storia d'amore, una storia di fede, una storia di prospettiva, di amore, no? Allora dice il Papa, perché c'è bisogno del Vangelo? Perché l'uomo conosce oggi il piacere, ma in realtà conosce un piacere che si tramuta in boomerang. In realtà oggi noi abbiamo ragazzi che non si sanno più sposare, che fanno tutto ma arrivano a 40 anni e dicono non voglio diventare padre, sono stato 10-15 anni convivente con questa donna, non la sposo, non so neanche se voglio essere marito, cioè non lo so, io sto lì, la gente aspetta, rimanda, perché non ha capito cos'è la gioia. In questo senso Cristo è la vera novità del mondo, cioè il Vangelo è nuovo, vi ho sottolineato in maiuscoletto, poi vi leggete gli altri testi, ma ripeto è una selezione piccolissima. Qui il Papa cita Ireneo, uno scrittore che è stato a Roma, è venuto anche a Roma, siamo nel secondo secolo dopo Cristo. Cristo nella sua venuta ha portato con sé ogni novità. Il Vangelo, annunziare il Vangelo vuol dire mostrare che Cristo è veramente colui che porta tutta la novità, è più nuovo della tecnologia e delle mode. Vi raccontavo qualche anno fa questa cosa molto semplice, e mi ha fatto sorridere un bravissimo neoconvertito francese, si chiama Fabrice Ajage, è un grandissimo uomo a 5 bambini, adesso cattolico, durante una conferenza con persone di altissimo livello, prende un iPhone 5 o 6, eccetera, dice vedete, questo è un iPhone, non sembra un'agendina, ma in realtà è un vero iPhone, eccetera. Dice vedete questo iPhone, questo è nuovissimo. Ma fra 3 anni questo sarà un fossile. Provate a prendere un cellulare di 3 anni fa, prendete una macchina di 3 anni fa, cioè voi avete preso l'ultimo modello e la gente vi guarda, poveretto, quello c'ha ancora il cellulare della Nokia di 3 anni fa, non capisce niente. Poi prende il crocifisso e fa, perché questo crocifisso fra 2000 anni sarà ancora nuovo? Perché la Madonna? Perché? Cioè, la vera novità viene dalla moda? Oppure c'è una novità che non invecchia, una novità che sopporta il passaggio del tempo? E poi spiega, numero 8, se qualcuno ha accolto questo amore che gli ridona il senso della vita, come può contenere il desiderio di comunicarlo agli altri? Il bene tende sempre a comunicarsi, ogni esperienza autentica di verità e di bellezza cerca per se stessa la sua espansione. Voi sapete che alcuni, tanti anche, ci criticano, ma noi gli vogliamo bene lo stesso. Appena noi parliamo, appena lui dice i 10 comandamenti o la messa, appena Don Andrea dice: oh, voi cristiani, basta che non ci rompete le scatole, cioè se tu sei cristiano a casa tua, basta che con mio figlio non me lo vieni a dire, basta che non se ne parla a scuola, basta. Cioè l'idea sarebbe che la fede può essere una cosa buona, ma deve restare nascosta. E il Papa dice: ragazzi belli, guardate che se una cosa è bella, io non posso non parlarne. Cioè se una cosa mi piace, ogni esperienza autentica si comunica. Solo se il Vangelo fosse una schifezza io non lo dico. Infatti i cristiani che non sono felici della loro fede non ne parlano mai. Ma se io sono felice della fede e scopro che è realmente il senso della vita, pensate, se voi vedete un bel film o andate in una buona pizzeria, cioè scoprite una pizzeria che c'ha la pizza al forno a legna cotto, subito dite agli amici: andate là, quella è una pizza buona, portati la tua ragazza. Solo se la pizza è una schifezza tu non dici quello, vai lì, no? Ogni cosa buona, pensate una donna quando aspetta un bambino, lo vorrebbe dire subito alla mamma, al papà, ai parenti: sono incinta, aspetto un bambino arrivato. Solo una persona che ha paura di avere un bambino se lo tiene per sé, no? E il Papa dice appunto: il bene tende sempre a comunicarsi, si comunica, si dona, corre. Numero 24. Il Papa sottolinea, e qui usa una parola divertente, è una parola che lui si è inventato perché non esiste in spagnolo, in argentino, la parola primerear. Primerear vuol dire essere primi, muoversi prima che si muova l'altro. Dio è uno che primerea, dice il Papa, cioè Dio viene verso di noi prima che noi andiamo verso di Lui. Dice: l'annunzio del Vangelo non è stare ad aspettare che la gente venga, ci mettiamo qua, ci chiudiamo, se la gente viene bene, se no chi se ne importa, no? No, Dio ha mandato Gesù senza che l'uomo glielo chiedesse. Non è che la gente del suo tempo stava lì a dire: Signore, manda il Messia. Certo, qualcuno lo faceva, ma la maggior parte della gente stava lì a poltrire, a peccare, a perdere tempo, a fare la politica, a fare... Gesù viene senza essere richiesto. Primerear, prendere l'iniziativa. Vogliate scusarmi per questo neologismo. Il Papa vuole dire che anche nella Chiesa noi non possiamo stare ad aspettare, partire dalle domande, noi dobbiamo fare delle proposte, dobbiamo donare delle cose, dobbiamo andare noi verso le periferie. Pensate per esempio a Benigni, no? L'esempio che io faccio sempre. Roberto Benigni non aspetta che i ragazzi gli chiedano se Dante è bello o no. Lui racconta Dante e la gente dice: cavolo, ma io sono un cretino che non lo conosco. Dante è così bello, è così grande. Pensate ai 10 comandamenti, pensate... Cioè c'è qualcuno che ha qualcosa da dire, lo dice e la gente dice: cavolo, ma questo è interessante. Ma serve qualcuno che prende l'iniziativa, cioè che ci sia qualcuno che dona qualcosa agli altri. Pensatelo anche per esempio nei rapporti fra uomo e donna, no? Voi sapete che alcune volte l'uomo e la donna litigano. Mi ricordo una volta che mio papà e mia mamma avevano litigato per una settimana, non si sono parlati per un vaso di insalata, perché mio padre diceva che l'olio e l'aceto rovinavano l'insalata e mia mamma diceva di no, che anche se era messo un'ora prima. C'è stato per una settimana questo vaso di insalata in casa che pian piano puzzava. E nell'amore serve uno che dice: ho sbagliato, cioè serve uno che prende l'iniziativa, che primerea, cioè che non sta a aspettare. Se mia moglie non si muove, io non mi muovo. Se mia nuora non si muove, io come suocera non mi muovo. Se mia suocera, io come nuora. Serve uno che dica: ti voglio bene, scusami, ho sbagliato, vieni, facciamo la pace, mangiamo due spaghetti, leggiamo la scrittura e troviamo il Signore. 265, la parte finale dove si parla di questo. A volte perdiamo l'entusiasmo per la missione dimenticando che il Vangelo risponde alle necessità più profonde delle persone. Cioè a volte noi non annunziamo il Vangelo, abbiamo paura di parlarne a un bambino, al fidanzato della nostra figlia, perché noi non siamo convinti che solo il Vangelo risponde alla sua vera esigenza, al suo vero bisogno. Non si può perseverare in un'evangelizzazione piena di fervore, numero 266, se non si resta convinti in virtù della propria esperienza che non è la stessa cosa aver conosciuto Gesù o non conoscerlo, non è la stessa cosa camminare con Lui o camminare a tentoni. Se uno ha capito che c'è una differenza fra avere Dio o non averlo, fra andare alla cieca o avere una prospettiva di vita, ecco che allora capisco perché vale la pena annunziare. Numero 267, noi evangelizziamo per la maggior gloria del Padre. Questo è tipicamente gesuita. Voi sapete che Bergoglio non è un francescano ma è un gesuita, e i gesuiti hanno come motto ad maiorem Dei gloriam. Noi annunziamo il Vangelo perché vogliamo che Dio sia glorificato, vogliamo che Dio sia amato, no? Numero 275, alcune persone non si dedicano alla missione perché credono che nulla può cambiare e dunque per loro è inutile sforzarsi. Se io penso, ma tanto i giovani non cambiano, tanto i parenti non cambiano, tanto la politica non cambia, tanto la scuola non cambia, allora perché mi devo impegnare? Solamente chi è convinto che il Vangelo è capace di mettere della birra nuova nel mondo, di cambiare il mondo, allora si dà da fare. Noi abbiamo tanta gente che non si muove perché è sconfitta, è scoraggiata. E allora il Papa disegna, proprio rapidamente lo vediamo, quattro tentazioni dei catechisti, dei gruppi di famiglie, dei liturgisti, degli accoliti, dei diaconi, dei preti e così via. Proprio rapidamente, a flash, perché è troppo lungo, meriterebbe un sacco di tempo. Primo, vincere il senso di sconfitta. La cultura mediatica, numero 79, e qualche ambiente intellettuale, a volte trasmettono una marcata sfiducia nei confronti del messaggio della Chiesa e un certo disincanto. Ma sì, i preti, lo sapete, sono peccatori, non sanno niente, poi c'è qualche pedofilo, e poi la gente, vedete le vecchiette, cioè la Chiesa è una cosa vecchia. Cioè, c'è... Come conseguenza, molti operatori pastorali, benché preghino, sviluppano una sorta di complesso di inferiorità. Cioè noi siamo meno degli altri, e gli altri, i laici, e quelli che scrivono sui giornali, quelli che usano MTV, quelli sono migliori, c'hanno più idee, cioè noi che volete, la battaglia è persa. Posso usare un'espressione di Don Fabio Rosini, che appunto è conosciuto, lui, qualcuno di voi la conosce, lui dice, a volte io vedo dei catechisti, dei preti, che sono come un pugile che sta nell'angolo del ring, ha già preso 27 cazzotti da tutte le parti e aspetta il colpo del KO, cioè dice, beh, adesso i bambini non si battezzano più, i ragazzi delle cresime non ci sono, a messa non ci viene nessuno. Cioè lui dice, se noi andiamo con questa gente, io non vengo neanche a combattere, evangelizzare, cioè o noi andiamo sicuri che vinciamo e rovesciamo il risultato, ma se no, che cioè con gente depressa che non crede nella sua forza, nella forza di Cristo, non si può annunciare il Vangelo. Il Papa dice, numero 85, il senso di sconfitta che ci trasforma in pessimisti scontenti, disincantati dalla faccia scura. Io conosco alcuni catechisti, io voglio molto bene i catechisti, guai che me li tocca, no? Però ogni tanto capita, ma i genitori non li portano a messa, ma i ragazzi oramai hanno tutti l'iPhone, poi sono tutti discoli, poi dopo non li correggi, non li reggi. Ma allora che fai la catechista a fare? Cioè, tu sei catechista esattamente perché in questo contesto sei tu che hai qualcosa da dire che gli altri nessuno fa, e allora sei felice di dare ai bambini quello che non c'hanno, no? Nessuno può intraprendere una battaglia se in anticipo non confida pienamente nel trionfo. O si comincia per vincere, o se no, non vale la pena neanche, no? Sotto dice, il trionfo cristiano è sempre una croce, ma una croce che al tempo stesso è vessillo di vittoria, che si porta con una tenerezza combattiva contro gli assalti del male. Cioè essere genitori cristiani, essere nonni cristiani, essere catechisti cristiani, essere animatori di gruppi, essere insegnanti a scuola, essere politici, essere persone che stanno in ospedale, vuol dire ok, c'è un problema, ci sono io. Sotto dice un'espressione molto bella, c'è un deserto. Notate, il Papa non è che ce lo vuole fare facile, lo sappiamo tutti che è difficile, e lo sappiamo noi preti, voi cioè questo non vuol dire che è facile, no? Però vuol dire, attenzione, c'è un deserto, è vero, ci sono veramente dei vuoti enormi, ci sono genitori che non sanno neanche dire a che ora un bambino di 5 anni deve andare a dormire, non sanno dire che bisogna fare i compiti, non sanno dire che bisogna andare a messa, che a Pasqua, no, il Venerdì Santo non si mangia la carne, si fa dire, non dicono niente, no? Ma in ogni caso, in queste circostanze, siamo chiamati ad essere persone anfore per dare da bere agli altri. Cioè è vero che c'è un deserto, ma paradossalmente vuol dire che noi siamo ancora più utili, Cioè, in un mondo che è un deserto, vuol dire che una mamma brava a scuola sarà veramente un punto di riferimento. Nelle parrocchie un prete in gamba veramente lo seguiranno. Nel posto del lavoro un ragazzo cristiano serio, competente, intelligente, quello sarà di aiuto a tante persone. Seconda tentazione, vincere la tentazione della fuga dall'altro anche nel virtuale. Il Papa dice che oggi noi abbiamo la tentazione di uscire dalle relazioni reali per vivere, per esempio, quelle informatiche. Forse non tutti voi usano a tavoletta, come si dice, internet, Facebook, WhatsApp, ma voi guardate che in alcuni posti siamo veramente ai limiti di guardia. C'è gente, tu vai in un albergo, c'hai 30 persone, ognuno con la sua macchinetta, e al posto di parlare con l'altro parla con, cioè, se deve parlare con quello che sta vicino gli manda un messaggio, così di ciao, come stai, no? Cioè, guardate che se noi non stacchiamo questi mezzi, che sono belli, io li uso, mi piace internet, mi piace Facebook, se volete diventiamo amici di Facebook, ma non è, ma però ci sono dei momenti dove, ci sono delle ore dove io faccio altro, io sto con la gente, io ascolto le persone, io per stare attento ad uno lo devo chiudere quell'aggeggio. Se devo ascoltare mio figlio, io lo devo chiudere, anche perché devo insegnare a mio figlio la relazione reale. Numero 88, molti tentano di fuggire dagli altri verso un comodo privato o verso il circolo ristretto dei più intimi e rinunciano al realismo della dimensione sociale del Vangelo, perché come, così come alcuni vorrebbero un Cristo puramente spirituale, senza carne e senza croce, si pretendono anche relazioni interpersonali solo mediate da apparecchi sofisticati, da schermi e sistemi che si possono accendere e spegnere a comando. Terza tentazione, vincere la tentazione del potere ecclesiastico. Vale per noi preti, io e Don Antonio, come sapete, vogliamo diventare cardinali, quindi ci fa bene questo, lotteremo per avere l'unico posto, abbiamo molti soldi da pagare. Ma guardate, il Papa parla, diciamo, agli animatori, anche ai catechisti, no? Cioè, vuol dire, c'è una frase terribile, famosissima, di questo numero 96: ci sono alcuni che si accontentano di avere qualche potere e preferiscono essere generali di eserciti sconfitti piuttosto che semplici soldati di uno squadrone che continua a combattere. Che cosa vuol dire? Vi faccio l'esempio da parroco, parlo della mia parrocchia vecchia. E non... La prima veglia pasquale, successe questa cosa, finisce la veglia pasquale, viene una signora arrabbiatissima, una signora anziana: Don Andrea, da quando esiste la parrocchia, cioè circa 16 anni prima, mio marito era lui che leggeva la lettura dell'Esodo, il canto del mare, lei l'ha fatta leggere ad un altro. Io dico, ma mi perdoni, non lo sapevo, ma probabilmente se lo sapevo non gliel'hai fatto leggere lo stesso. Cioè, noi non possiamo nella Chiesa stare a preoccuparci se quella catechista gli toglie il posto perché c'è una catechista più giovane, quello della carta se la fa fra 30 anni, arriva. Cioè, noi dobbiamo essere preoccupati che i ragazzi vengano, che i giovani vengano. Noi dobbiamo essere disposti a cambiare ruoli per il bene della gente. Ma se noi stiamo a preoccuparci di come mettere i generali di un esercito che sta perdendo e invece non preferiamo dire vabbè, quest'anno non faccio il catechista, faccio l'elettore della messa oppure faccio la carità, ma cioè non importa, la cosa importante è che la parrocchia funzioni, che la parrocchia sia propositiva, che i ragazzi trovino persone che stanno con loro. Cioè, l'attenzione non è cosa devo fare io che sto qua da 10 anni, 20 anni o 30 anni, ma che cosa fa quello che non crede. Quello è il grande problema della Chiesa. Quarta tentazione, la divisione. Numero 98, all'interno della Chiesa, del popolo di Dio, nelle diverse comunità, quante guerre, nel quartiere, nel posto di lavoro, quante guerre per invidie e gelosie anche tra cristiani. Quando si riesce a non essere preoccupati, cioè uno sta in un gruppo e dice vai in quell'altro, se il tuo carisma è quello, basta che tu vai dal Signore, cioè avere gente che è così libera di saper consigliare a una persona quello che è adatto a lui, anche se non sta con... Io sono nel coro della parrocchia, ma se quello ha bisogno dell'Alexio Divina, va lì. Io sto nell'Alexio, ma se quello gli piace cantare, sono io che gli dico. Cioè avere questo non potere sulle persone. Secondo punto, siamo già... Purtroppo sta passando il tempo, mi seguite sempre, ce la fate?
Sì, sì, sì. Sì.
Bene. Secondo, fino a mezzanotte va bene, no? Okay. Secondo punto, di solito il Papa è molto breve, ma purtroppo per presentare il documento serve invece tempo. La seconda grande parte, un secondo grande ambito, ho provato io a sottolinearli in queste tre parti, che il Papa vuole sottolineare in qualche modo, spingere l'evangelizzazione, è la vita ordinaria delle comunità. Cioè, è vero che c'è un momento di annunzio, è vero che c'è un momento dove per la prima volta viene uno ai 10 comandamenti, viene al cammino neocatecumenale, viene perché ha un dolore, viene perché ha una gioia, ma poi serve un cammino ordinario, cioè serve un cammino che si fa oggi questo, domani questo, fra un anno questo, fra due anni questo, eccetera, eccetera, no? Allora il Papa sottolinea questa cosa, dice: attenzione, lo vediamo subito. Quando diciamo che l'annunzio numero 163 è il primo, cioè la Chiesa si deve preoccupare innanzitutto dell'annunzio prima che di parlare di questioni importanti ma comunque secondarie. Facciamo un esempio: la comunione dei risposati separati è una questione secondaria. Noi dobbiamo capire se credere o non credere, dobbiamo capire se vale la pena sposarsi. Voi sapete che la maggior parte dei nostri giovani non si sposano più, cioè non divorziano, perché prima non si sposano. Se voi parlate con i ristoranti dei matrimoni, hanno un calo di presenze perché i nostri ragazzi vanno a convivere e non si sposano. Cioè sono dei problemi che sono più importanti di altri. Quando diciamo che l'annunzio è il primo, ciò non significa che sta all'inizio e dopo si dimentica o si sostituisce con altri contenuti che lo superano. È il primo in senso qualitativo perché è l'annunzio principale, quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre tornare ad annunziare durante la catechesi in una forma o nell'altra, in tutte le sue tappe e i suoi momenti. Cioè non è che scoprire la bellezza della fede lo faccio all'inizio e poi dopo vado avanti dimenticandomi di questa cosa, ma in realtà la catechesi, la formazione, deve sempre tornare al motivo primo per cui vale la pena essere cristiani. Vi faccio un esempio, no? Pensiamo a un catechista delle cresime dei ragazzi, no? Cosa succede? Un catechista delle cresime dice: ma io non c'è bisogno che spiego perché vale la pena essere cristiani. Tanto il bambino ha già fatto la comunione, è già stato 2 anni con la catechista, è già stato con il prete, allora lui è già cristiano, io gli devo solo spiegare che cosa deve fare adesso da ragazzo, no? Allora comincia la prima riunione, io ho cominciato così come catechista, mi sentivo molto bravo ed ero in realtà un gran cretino, gli facevo: ragazzi, siete venuti liberamente o vi ci hanno obbligato i vostri genitori? E i ragazzi ti guardano e fanno: a Don Andrea me frega niente, mi ha obbligato mio padre, basta che la non me ne andrei a giocare a palletta. Io mi sentivo bravo, dicevo: ecco, li ho messi in crisi, no? Questo lo sanno fare tutti. La cosa difficile è dire: adesso che stai qua, perché hai fatto bene a venire? Provate voi, che cosa voi direste a un ragazzo di 13 anni o di 15 anni per dire che ha fatto bene a venire a fare la cresima e sono cretini quelli che non sono venuti? Questo, cioè, l'annunzio della fede lui l'ha già ricevuto, ma se l'è già dimenticato. Cioè voi dovete rispiegare a lui perché vale la pena essere cristiani. Va alle scuole superiori, c'è il professore darwinista, c'è il professore freudiano, il professore marxista, e dice: oh, ma la fede della Chiesa è vecchia, cioè, ma Freud è più interessante, poi ci sta Lacan, poi ci sta poi ci sta adesso Di Freddi, ci sta Augia, ci stanno, cioè, come dire, io, se voi a un ragazzo del liceo non gli rimostrate la grandezza della fede, e quando arriva a 20, 22 anni, a 25, se voi non ripartite sempre dal perché vale la pena credere, che c'è di nuovo nel cristianesimo, in realtà loro, la catechesi non sarà convincente. Allora il Papa dice: è vero che la catechesi è un processo ordinario, ma deve sempre tornare a mostrare la grandezza della fede cristiana, la novità, la bellezza, il fondamento. Il problema maggiore si verifica quando il messaggio che annunziamo sembra identificato con aspetti secondari che, pur essendo rilevanti, per sé soli non manifestano il cuore del messaggio di Gesù Cristo. Se volete, è un atteggiamento anche intelligente, cioè quando voi andate in una casa e la prima cosa che vi dicono: ma voi cosa pensate dei preservativi, ma voi cosa pensate della pedofilia, è meglio non rispondere, cioè è meglio dare una battuta a far capire che voi sapete rispondere. Avete capito che la Chiesa è fortissima contro questo? Avete capito che questa cosa c'è dappertutto? Che gli sposati, ci sono papà, mamme che hanno queste cose terribili, odiose, che i ragazzi stanno, che è una malattia. Però adesso è inutile parlare di questo, questo lo sappiamo. Parliamo di un'altra cosa, parliamo, siamo felici, che senso ha? Cioè dobbiamo spostare il discorso sulle questioni importanti. Se noi ci stiamo lì a cavillare su delle cose che si dicono sempre le stesse cose, e la Roma e la Lazio, e quella è nata un anno prima, quella è nata un anno dopo, non serve a niente questo tipo. Cioè bisogna andare a mostrare la grandezza. Tanto tutti lo sanno che la Roma è meglio della Lazio, non c'è, ma questo non ha senso parlare di quello. Bene, numero 35. Quando si assume, scusate la cavolata, non la dovevo dire ma l'ho detta. Quando si assume l'obiettivo pastorale e uno stile missionario che realmente arrivi a tutti senza eccezioni né esclusioni, l'annuncio si concentra sull'essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo più necessario. La proposta si semplifica. Cioè, cosa vuol dire saper essere semplici, ma non idioti, non semplicisti, saper prendere le questioni nodali? Non so, una persona mi parla di questi problemi della sessualità, io dico subito, ma scusate, ma se i ragazzi sono liberi, perché oggi la gente non si sa amare? La gente convive dopo 10 anni, si sposa e 3 mesi dopo si separa. Perché allora è difficile imparare ad amore. Per amare non basta conoscere l'altro, perché sennò quel gente che ha vissuto 10 anni insieme saprebbe cos'è l'amore. Perché la gente non si sa amare? E la gente dice, è vero, questo è un problema serio. Cioè andare sulle cose che sono importanti. Cos'è l'amore? Numero 174, ho messo come titolo una catechesi mistagogica. La catechesi, dice il Papa, oggi deve scoprire che i sacramenti sono parte della forza dell'annunzio della Chiesa. Cioè la catechesi non si svolge solo quando si fa una riunione, come adesso per esempio, ma sarà un annunzio il Giovedì Santo, sarà un annunzio, è stato alle Palme. Cioè la liturgia è in realtà un vero annunzio. Qualche giorno fa ho fatto un funerale di un ragazzo non credente con la moglie atea, e la mamma cristiana ha voluto che si facesse il funerale, la moglie del morto, per amore alla madre, ha accettato questa cosa. C'era un silenzio, cioè se una persona riesce a parlare al cuore di queste persone, a dirgli una parola che li colpisce, un funerale è veramente un luogo di annunzio. Nella Chiesa antica sembrava che ci fosse prima la catechesi e poi dopo anni di catechesi arrivavi a messa, no? Oggi la messa è la realtà più aperta che c'è sul mondo. Voi sapete che è molto difficile far venire uno a una riunione, ma a volte per un matrimonio, un battesimo, un funerale, per la messa domenicale, per un'amicizia, per un problema, voi avete nella Chiesa tanta gente che non è tanto credente. Il modo in cui si canta, il modo in cui ci si saluta, ci si accoglie, l'omelia. La catechesi, la messa è veramente un'occasione di annunzio. Dice al numero 174 il Papa: abbiamo ormai superato quella vecchia contrapposizione tra parola e sacramento. Il Papa chiama vecchia contrapposizione chi dice viene prima la parola e poi il sacramento. Non è così. A volte io sono a messa e a messa sento una parola e mi viene voglia di diventare cristiano. Pensate che io mi occupo del battesimo degli adulti, pensate che di 100, quest'anno saranno battezzati in 101, la carica dei 101, scherzava il vescovo, 10 islamici, buddisti, testimoni di Geova, atei, 10 di questi si battezzano perché hanno visto battezzare i loro bambini, perché hanno fatto la prima comunione, il coniuge era credente. Cioè vedere il sacramento dell'amico, del figlio, ti fa scoprire, ma io lo voglio pure io, questo è bello. Numero 24. La Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della liturgia. Numero 47. La Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre, il luogo dove se vieni sei accolto, trovi simpatia, accoglienza. Questo vale soprattutto quando si tratta di quel sacramento che è la porta, il battesimo. L'Eucaristia, sebbene costituisca la pienezza della vita sacramentale, non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli. A me piacciono molto queste parole rimedio e alimento. Rimedio perché c'è il male, cioè noi abbiamo il male dentro di noi. L'Eucaristia, il battesimo, un bambino si battezza perché lui c'è la presenza del male. I nostri genitori non sanno più che il male c'è nel mondo e noi dobbiamo essere protetti dal male. Ma è un alimento, noi abbiamo bisogno di un cibo, cioè il bambino ha bisogno di sentire di Gesù. Il bambino fin da piccolo chiede della vita eterna, chiede del male, chiede della morte, vuole sapere, ha bisogno di un cibo che gli dia pace, serenità. La parrocchia numero 28, allora, non è una struttura che cade, cadente. Anzi, la parrocchia è la chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie. La parrocchia è quel luogo che ha le porte aperte dove chiunque può venire, basta che abita nel territorio, non deve presentare il passaporto, realmente è la sua casa. Il Papa sottolinea molto questo, l'ho chiamato come titoletto di questo numero 2.3, una catechesi popolare, il valore del popolo di Dio semplice. Cioè, il Papa sottolinea che questa vicinanza vuol dire una grande stima della gente così com'è. A volte noi pretendiamo che i giovani siano tutti bravi, facciano tutti dei percorsi molto complicati, che gli adulti per avere un sacramento siano tutti quanti, avendo fatto anni e anni di cammino. Avere un atteggiamento popolare, cioè prendere il bene che c'è e camminare, vuol dire che la Chiesa è veramente aperta, veramente sa prendere, incoraggiare, camminare, e poi il Signore farà la sua strada. La Chiesa deve fare delle proposte, ma deve anche essere veramente di popolo. Pensate, numero 125, c'è bisogno di avvicinarsi ad essa, alla gente, al popolo, con lo sguardo del buon pastore, che non cerca di giudicare, ma di amare. Solamente a partire dalla connaturalità affettiva, da quell'affetto che viene prima di sapere chi sei, prima di capire i tuoi magagni. Penso alla fede salda di quelle madri ai piedi del letto del figlio malato che si afferrano ad un rosario, anche se non sanno imbastire le frasi del credo, o a tanta carica di speranza diffusa con una candela che si accende in umile dimora per chiedere aiuto a Maria, o in quegli sguardi d'amore a Cristo crocifisso. La gente ha un desiderio vero di Dio e a volte una persona semplice riesce veramente a cercare Dio più ancora di noi che ne parliamo continuamente. Nell'omelia il Papa sottolinea, e c'è una lunga parte sull'omelia, che dobbiamo avere un linguaggio capace di toccare il cuore. Io vi ho lasciato questa parte non perché voi dovete fare le omelie, anzi guai se i laici fanno le omelie a messa nelle preghiere dei fedeli, ma perché queste parole ci aiutano a capire quale linguaggio dobbiamo usare. Il Papa dice che nell'omelia, nella catechesi, nella predicazione, si parla come una madre parla con i figli, si parla con il tono dell'affetto, si parla non pontificando in astratto, ma dicendo: cocco bello, ti voglio bene, se io dico questa cosa è perché mi interessa della tua vita. Dove c'è l'affetto, le persone stanno lì e cercano di capire. La prima cosa dell'omelia, della predicazione, della catechesi, è la tonalità della madre che sostiene i suoi figli. E poi dice, numero 142, la predicazione puramente moralista o indottrinante ed anche quella che si trasforma in una lezione di esegesi riducono questa comunicazione. Cioè la persona non vuole sentire né un teologo dogmatico, né un teologo morale, né un esegeta che gli spiega tutti i versetti. Vogliono capire quella parola che cosa ha a vedere con la vita. Vogliono una madre, un padre che gli aiuta a capire come quella parola fa vedere il dramma dell'amore, il dramma della gioia, della nascita, della sofferenza, della vita, no? E poi spiega che è possibile ricorrere a degli esempi umani, cioè dice: prendete gli esempi più normali della vita, l'esperienza dell'innamoramento, dei figli, di cosa vuol dire il tradimento, di cosa vuol dire le bugie. Spiegate la parola mostrando con degli esempi ordinari della vita, i nonni, i giovani, i ragazzi, gli sposati, cos'è la felicità. Mostrate, prendendo gli esempi della vita, la ricchezza di quella parola che parla a tutti quanti noi. La terza parte, mi dispiace che siamo arrivati, c'è poco tempo, è importante quante le altre. Il Papa sottolinea che il Vangelo ha una dimensione sociale. E arriva a dire, andiamo al numero 176, la pagina dopo, Ora vorrei condividere le mie preoccupazioni a proposito della dimensione sociale dell'evangelizzazione. Precisamente perché se questa dimensione non viene debitamente esplicitata, si corre sempre il rischio di sfigurare il significato autentico dell'evangelizzazione. Cioè, se io non parlo delle conseguenze sociali, in realtà il Vangelo resta una cosa estranea. Allora è un invito a usare di ciò che Cristo ci chiede verso gli altri, perché Cristo, come ci chiede di cercare Dio, ci chiede veramente di amare gli altri. Vi faccio subito un esempio. A me ha colpito una cosa molto bella, molto semplice, che fanno i frati ad Assisi quando fanno il cammino. Loro ai ragazzi spiegano chi è Cristo, il Vangelo, la Bibbia, la preghiera, il matrimonio, l'amore, il tradimento, la confessione. Cioè, poi a un certo punto anche nei primi gli dicono questa cosa: adesso voi volete veramente fare un salto di qualità nella vostra vita? Fate questa cosa. Voi ragazze, se volete vale anche per voi per la Quaresima, prendete un abito il più bello che avete, prendete il gioiello più bello che avete penato per farvelo regalare, prendete un anello d'oro con un diamantino, con una perla, lo regalate di nascosto e date i soldi ai poveri. Voi maschi prendete gli scarponi da sci, prendete una racchetta da tennis, prendete l'iPad che avete appena lo vendete, lo regalate, vi accorgerete che voi siete in grado di aiutare dei poveri. Cioè, se voi fate quel regalo, ci sarà un bambino, ci sarà un missionario che potrà aiutare un bambino, altrimenti muore, e vi sentirete liberi. Cioè, se io non ti dico qualcosa sulla tua vita, sui tuoi beni, sulle tue relazioni, è come se il Vangelo, c'è il Vangelo e poi dopo però la mia vita sta da un'altra parte, no? Il Papa dice: attenzione, questa cosa è bella, non è una conseguenza brutta, ma scoprire la dimensione di carità, di bontà, di benevolenza, di studio, di rapporto familiare, è fondamentale. Numero 183. Nessuno può esigere da noi che releghiamo la religione alla segreta intimità delle persone senza alcuna influenza sulla vita sociale e nazionale, senza preoccuparci delle istituzioni, senza esprimerci sugli avvenimenti che succedono. L'avesse detto Papa Benedetto, questo gli avrebbero tagliato la testa. Cioè, questo vuol dire che i cristiani devono uscire allo scoperto. Avete visto che Papa Francesco l'altro ieri ha parlato per esempio del gender, ha detto: il diritto, ci torneremo, non è dell'uomo di avere un bambino, il diritto è del bambino di avere un maschio e una femmina come genitori, altrimenti la scuola diventa un campo di rieducazione, come era nel mondo comunista, cioè come in Corea adesso del nord, cioè ti mettono in campo di rieducazione, ti obbligano a pensare in un certo modo. E il criterio, lui fa due esempi, i poveri e la pace e la giustizia, io mi sono soffermato solo sui poveri, fa due esempi di questa inclusione sociale. Cioè, lui dice: la comunità annuncia il Vangelo quando mette al suo centro le persone povere, li include, cioè li mette all'interno dell'amore, li mette al centro come persone amate. Numero 190. Deplorevolmente, persino i diritti umani possono essere utilizzati come giustificazione di una difesa esacerbata dei diritti individuali. Voi sapete, per esempio, chi di voi studia diritto, questo è un tema molto importante, sempre più attuale, di per sé la proprietà privata è un diritto. Se io lavoro e guadagno tanto e riesco a comprarmi un castello di 7 piani, di per sé, per la legge, è mio diritto, quello è mio, non è degli altri. Il Papa dice: attenzione, però questo diritto individuale, se ci sono 100 persone che non hanno neanche da mangiare, vuol dire che loro hanno il diritto di avere il cibo, allora vuol dire che il loro diritto tocca il mio diritto, che cade rispetto al loro diritto, cioè loro hanno più diritto di vivere di quanto io abbia diritto di tenere le mie cose, no? Mentre noi abbiamo l'idea del diritto dove il diritto è il mio pallino, cioè sapete che oggi la gente dice: io ho diritto, quell'esempio che facevo prima, no? Non c'è nessun diritto ad avere figli, neanche una coppia eterosessuale, una coppia di un uomo e di una donna ha diritto ad avere un figlio. Non è che Elton John, siccome c'ha i soldi, paga una donna povera, sceglie una bella bionda e gli dice: adesso formano un bambino, poi me lo dai, io te lo compro. No, non è un diritto suo, perché è un diritto del bambino di avere un papà e una mamma, è un diritto di quella donna, che se poi quella donna volesse quel bambino è figlio suo, non è figlio dell'altro. Cioè, il diritto va visto a partire dal debole, non a partire da colui che si arroga i suoi pallini, i suoi desideri sciocchi e così via. Numero 193. L'imperativo di ascoltare il grido dei poveri si fa carne in noi quando ci commuoviamo nel più intimo di fronte al dolore altrui. È un messaggio così chiaro, così diretto, così semplice ed eloquente che nessuna ermeneutica ecclesiale ha il diritto di relativizzarlo. Pensate, noi ci accorgiamo, per esempio, con i bambini, con i ragazzi, con le famiglie, quando noi gli chiediamo di condividere, un bambino ha bisogno di scoprire che dalla sua paghetta lui può togliere dei soldi e ci sono dei bambini che vivono, il giovane ha bisogno di capire che il suo denaro, il suo tempo, lui va bene a scuola, può fare ripetizioni, se lui non si dona, in realtà il Vangelo resta una cosa astratta che sta fuori dalla vita. Numero 198, ispirata dalla la scelta per i poveri, ispirata dal Vangelo, da Gesù, la Chiesa ha fatto un'opzione per i poveri, intesa come una forma speciale di primazia nell'esercizio della carità cristiana. La carità è verso la moglie, è verso il marito, verso i figli, è verso la suocera, la nuora, verso i compagni di lavoro, ma c'è in ogni persona la necessità di scoprire che c'è anche la carità. La carità, questo della Quaresima, no? Una delle tre grandi atteggiamenti, è qualcosa che deve sempre riguardare il rapporto con i poveri. E dice una cosa bellissima, pagina dopo, siamo alla fine. Il mio è un invito a riconoscere la forza salvifica dell'esistenza del povero. Il povero ha una forza salvifica, cioè non solo io mi salvo perché lo amo, ma in realtà lui salva me perché mi fa vedere la vita da un punto di vista diverso. Vi faccio un esempio, vi amo molto, a me ha sempre molto colpito Jean Vanier, forse qualcuno di voi lo conosce, che è un uomo che ha cominciato a vivere, era stato prima ufficiale di marina, poi filosofo e poi ha cominciato a vivere con i portatori di handicap. Lui dice che lui è stato salvato dai portatori di handicap, primo perché gli hanno ricordato che esiste la felicità. Lui racconta una volta, per esempio, che entra un ragazzo down, si chiama Jean-Philippe, entra questo Gianfilippo, lui sta parlando con un ricco dirigente d'azienda e questo dirigente d'azienda lo guarda e fa: poveretto, che come deve essere triste un'esistenza. E lui lo guarda e gli dice: ma guarda che lui sta sorridendo, sei tu che non sorridi mai, sei tu che non sei felice. Cioè noi abbiamo delle persone che ci mostrano la gioia. Forse avete visto questo video bellissimo, vi invito a vederlo, Dear Future Mom, sta su YouTube, è un video in cui sono dei ragazzi down, che sono stati scelti come attori, che dicono di essere felici e chiedono alle mamme di farli nascere. E poi Jean Vanier dice, il ragazzo, questo Jean-Philippe, ha una sola domanda verso di me, mi guarda e mi dice: ma domani mi vorrai bene ancora? Lui non gli interessa se sono ricco, se sono intelligente, se conosco la filosofia. Lui vuole sapere se nella vita noi saremo sempre amici. E noi tutti, dice Jean Vanier, noi sani, fra virgolette, noi abbiamo paura di dire alla nostra amica, al nostro amico: ma sarai sempre mio amico. Noi in realtà, attraverso la Roma, attraverso le foto di Facebook, attraverso le battute, noi cerchiamo di attirare l'attenzione perché abbiamo paura di dire che noi vorremmo che i nostri amici ci volessero bene sempre. Noi non abbiamo il coraggio di dire ad un amico: oh, ma mi vuoi bene veramente? Ma perché stai sempre con gli altri, non mi racconti le tue cose intime? Perché non sei mio amico, no? E però il Papa sottolinea che questa è la vera differenza dall'ideologia politica. L'ideologia politica usa il povero per fare una battaglia. Invece la Chiesa ama il povero perché è persona. E lo ama anche se non ci si può fare niente, anche se è moribondo e non si può guarire. Il povero è una presenza, non è un'ideologia, è un rapporto concreto, è una vita, è una relazione. Avere la scelta dei poveri vuol dire non tanto votare da una parte o dall'altra, ma vuol dire innanzitutto voler bene a delle persone. E poi due ultimi punti aiutano a capire questa ampiezza di prospettiva del povero. Innanzitutto il Papa sottolinea che i poveri hanno un senso di Dio, cioè noi non ameremo mai gli immigrati solo dandogli per esempio la cittadinanza, ma noi li ameremo se gli diamo la fede. Numero 200, desidero affermare con dolore che la peggiore discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale. L'immensa maggioranza dei poveri possiede una speciale apertura alla fede, hanno bisogno di Dio e non possiamo tralasciare loro di offrire la sua amicizia, la sua benedizione, i suoi sacramenti, la sua parola. Pensate quanto siamo sciocchi, no? Cioè noi diciamo: togliamo la croce per accogliere gli immigrati, no? Noi in realtà gli immigrati non ci capiscono perché ci sentono atei. Un immigrato ha bisogno di Dio. Se c'è uno che crede veramente, che prega, che non mangia la carne il venerdì santo, lo capisce questa cosa, mentre non capisce delle persone che sono atee e pensano solo al denaro. Se un'immigrata peruviana o sudamericana viene qui e qui tradisce il marito perché perde la fede, quindi si mette con una... Quella sua venuta in Italia è stata la rovina dell'immigrazione. L'immigrazione non è solo trovare un lavoro, l'immigrazione è avere una solidità spirituale e amare la propria famiglia, amare il proprio Dio. Perché se io perdo i valori morali e religiosi, l'immigrato non solo non aiuta la sua famiglia, ma la distrugge. E infine numero 213, tra questi deboli di cui la Chiesa vuole prendersi cura con predilezione, ci sono anche i bambini nascituri, che sono i più indifesi e innocenti di tutti, ai quali oggi si vuole negare la dignità umana al fine di poterne fare quello che si vuole. Pensate che il Papa arriva a dire fra i poveri più grandi che ci sono i bambini che le donne portano nel grembo, perché è facile la tentazione di disfarsene, perché sono in qualche modo una fatica. Ed è per tenerezza della vita, finisco con questa immagine, mi è capitato di passare vicino il Santo Spirito, l'ospedale, lì c'è un'antica ruota dei bambini, no? Cioè dove una donna che non voleva un bambino, lo poteva tenere, aveva avuto un rapporto non con il marito. Cosa si faceva? La si metteva nascosta da una parte, partoriva, si metteva lì il bambino e lei ricominciava a vivere. Se voi sentite le guide, ridicolizzano quella cosa, dicono: ma pensate, queste cose medievali, queste cose barocche, vecchie, questa cosa. In realtà quelle persone erano più intelligenti di noi e più caritatevoli di noi. Cioè, perché una donna non può partorire un bambino, darlo e qualcuno lo prenderà? C'è tanta gente senza bambini. Pensate a questo dramma oggi, aggiungo una cosa, non l'avevo pensato, a questo dramma oggi di questa donna che ha avuto un impianto di bambini che sono parenti di un'altra coppia, no? Vi ricordate che quando c'è il giudizio di Salomone, mi è venuto in mente, le due donne perdono un bambino, dicono tutte e due che quello è il loro bambino, Salomone prende la spada, lo divido a metà, la donna che dice prendetelo, se lo prenda lei purché viva, è la vera madre. La vera madre non è quello che vuole il bambino per sé. La vera madre è quello che sente che la cosa importante è che viva il bambino. Quello sarebbe per esempio la grandezza di una di queste coppie, no? Che dicesse: sentite un po', ma se è vostro, purché il bambino viva, tenetevelo. Cioè, io non voglio essere io madre, io voglio la gioia di queste creature, no? Questa centralità di una società che si misura non sul mio bisogno, ma sul bisogno della persona più debole. Ecco, questo era quello che volevo dire. È veramente... troppo in fretta, troppo poco, ma questo è quello che si poteva fare.